giusto perché l'abbiamo catapultato dalla sedia qua senza preannuncio, senza denunce, niente. Lo volevo ringraziare tanto, perché comunque, come potete immaginare, non è semplice di richieste, appuntamenti, incontri, ne ha parecchi. Quando gli abbiamo scritto, si è visto che si è impegnato per creare lo spazio per venire fin da noi. Io non sono sicuro di quanti giovani riusciamo a mettere insieme, perché siamo un po' estemporanei in generale e giovani anche, quindi a volte ci capitano degli incontri ricchi, a volte ci capitano degli incontri in cui siamo un po' meno. Mi ha detto che anche per due giovani lui non è proprio il problema, per cui mi sembra un'ottima risposta dall'assistente internazionale di giovane cattolica, ma appunto interessa a tutte le realtà compresa la nostra. Però devo anche dire che la nostra associazione diocesana conta un 30% di giovani iscritti, poi c'è un 25-30% di ragazzi.
Io cercavo sempre di prendere un po' di tempo per capire come incastrare bene questa cosa, perché, come diceva lui, sono stato a Lezia fino a stamattina. Tutto sembrava perfetto, quasi quasi ero stupito che tutti i trasporti italiani fossero così precisi, quasi in anticipo. Poi infatti sono stato fermo 3 ore in aereo fino a Fiumicino, oggi, quindi sarei dovuto arrivare per le 11 e invece sono arrivato alle 1:30. Gabriele mi ha aspettato all'aeroporto 2 ore e questo mi pesa molto, però non l'ho messo fuori, non l'ho rovinato io il motore dell'aereo, quindi io sono seduto lì e a un certo punto è successa questa cosa. Sono davvero contento, io vengo dall'altro mondo, io vengo da un paese che si chiama Secli, che voi non avete mai sentito, ma è vicino a Gallipoli. Ecco, vivo, cioè, vengo da lì, vivo a Roma per questo servizio dell'associazione. Volentieri faccio da far nord, non sono abituato alle vostre temperature, per me questo è freddo. Per voi qualcuno mi ha detto che è già passato il freddo. Da casa mia non si esce di casa con queste temperature. Le coordinate strane che abbiamo noi, però c'è il mio fratello che vive a Voghera, quindi un po' di aria familiare la sento. Una cosa che voglio dire subito: sono contento che nasce in Sacca. Io ho cominciato facendo l'assistente nazionale del Movimento Studenti in Sacca, che così bene è stato presentato. Soprattutto un miracolo di giovanissimi che vogliono fare sul serio la scuola. Il loro terreno di evangelizzazione sono i banchi e le sedie a scuola. Davvero si vedono giovani, come li vedrete in questi mesi, che crescerà anche qui sicuramente, perché è un'opera benedetta da Dio. Vedrete che sono i più frizzanti, sono i più così allegri dal punto di vista della fede, dell'entusiasmo, della possibilità di fare delle cose. Hanno 2 o 3 marce in più rispetto ai giovani. Chi è stato nel Movimento Studenti, chi ha impastato la sua vita con un sacco, ad un certo punto si vede che è passato da questa esperienza, perché hanno davvero intelligenza sopraffina, cuore generoso, mani disponibili a custodire. E questo è davvero un'occasione bella per questa diocesi, no? Provate a custodirlo, lo dico soprattutto al settore giovane di questa diocesi, che in Sacca andrà avanti, sarà custodito dal settore. Poi arriverà il momento in cui il settore custodirà, in cui un sacco custodirà il settore, perché questa è la storia un po' che stiamo vivendo noi. Però è interessante vedere come i germi di bene si moltiplicano, ed è interessante vedere come tanti giovanissimi di 14, 15, 16 anni nell'età delle scuole superiori riescano a tirar fuori il meglio dall'esperienza scolastica. Io li guardo con invidia, perché io non ero così. Il mio massimo desiderio, scuola superiore, era sperare che facesse sole per giocare a calcio, quello è il desiderio più profondo. Invece loro parlano di cose interessantissime, profonde, attuali, mettono la testa negli statuti degli studenti, si interessano di costituzione, sono davvero miracoli della provvidenza dati all'uomo. E credo che questo per voi debba diventare uno degli impegni più profondi. Quindi, oltre a tutti quelli che avete, si mette anche in movimento studenti, quindi provate a star dentro a questa cosa. Il mio intervento è essere strumenti di pace oggi. Proverò a dirvi qualcosa, così ad accarezzare qualche piccolo argomento che può servirci per diventare operatori di pace, per diventare strumenti di pace, a fare in modo che la vita del Vangelo, le parole del Vangelo possano riuscire ad entrare nella nostra ordinarietà. E soprattutto riuscire a fare in modo che il Vangelo unifichi la nostra vita, che porti a unità la nostra esistenza. Per essere strumenti di pace noi dobbiamo essere unificati dentro, bisogna essere uno dentro la nostra vita, non possiamo sdoppiarci, noi siamo bravi nell'arte dello sdoppiamento, a fare una cosa quando stiamo in AC, quando siamo tra di noi, e farne un'altra quando prendiamo altre strade. L'unica bolla resistente a questo è riuscire ad entrare fortemente nelle parole del Vangelo e renderci capaci di diventare così unificati, essere persone che riescono a guardare, a dire, a fare cose che siano illuminate dal Vangelo, che credo sia la cosa più difficile in questo momento, credo. Non ho molta età per dire questo, non ho molti anni per dire questo, mi scuserete, ma credo che sempre sia così, no? Cioè riuscire a dire parole illuminate dal Vangelo. All'impegno fisico, all'impegno nostro anche molto concreto, o mettiamo una parola di Vangelo alle nostre esistenze, oppure così faremo soltanto, andremo avanti soltanto con le nostre forze fisiche. No? Voi tutti sapete, le persone più grandi e più sagge di me lo possono testimoniare, che ad un certo punto la forza fisica ti abbandona inesorabilmente. Quindi c'è il rischio che poi tutto l'entusiasmo ceda con la forza fisica che viene a mancare. E noi dobbiamo essere in grado in ogni stagione della nostra vita di dire parole del Vangelo. L'Azione Cattolica è chiamata a questo. Io ricordo ad un incontro natalizio del Papa con la CR, erano tutti contenti, i bambini, i responsabili nazionali, con Don Marco, con Teresa, e ad un certo punto il Papa prende la parola e dice l'Azione Cattolica o incontra seriamente Gesù Cristo o non fate nulla. Quindi uno coraggioso avrebbe dovuto prendere la borsetta e andarsene, dire guarda abbiamo sbagliato giorno, poi avremo un'altra volta. Però questa è il nostro impegno maggiore, che dobbiamo ricordare sempre. Il nostro impegno così viene letto con significato maggiore se annunciamo Gesù con le cose che facciamo. Molto spesso ho detto negli incontri con il settore giovani, con l'equipe, che ogni tanto mi sembra che noi confondiamo lo stemma della C col volto di Gesù. Mettiamo davanti ai nostri occhi l'impegno con i giovanissimi, con i giovani, con gli adulti, con i bambini, e poco ci interessiamo di che cosa Gesù voglia dire della nostra esistenza. E allora, visto che questa assemblea elettiva che chiude e fa cominciare un nuovo triennio, diventi per noi un motivo anche per ridare senso alla nostra vita cristiana. Alla fine del triennio, per chi finisce, uno dovrebbe rendersi conto di essere cresciuto nella fede, non deve soltanto contare le forze che gli sono venute a mancare dopo 6 anni di servizio. e molto spesso noi ci ritroviamo a fare questi conti, no? Perché fondamentalmente, in maniera molto vera, l'azione cattolica è davvero così un dono che ciascuno di noi fa all'associazione diocesana, nazionale, ma fondamentalmente la ci consuma il fegato. Questo dobbiamo tenercelo presente, no? Cioè non ci consumiamo, perché sono, siamo straimpegnati, stra coinvolti in tante cose che fondamentalmente ti consumano. Ecco perché per la salvezza della vita delle persone è necessario fare due trienni, no? È necessario fare due trienni. Perché se il terzo triennio sei arrivato, cioè hai passato la barricata e stai nella patologia, che non ti vuoi più bene. Se uno fa il terzo triennio, immagino Flavio, se vuoi la prossima, che so, se lo riconfermate come presidente, e poi lui il prossimo dice sì, sono disposto a farlo, consideratelo pazzo. Consideratelo pazzo. Perché chi fa bene un servizio associativo alla fine si consuma. Ed è anche interessante fermarsi, no? Per capire che cosa la C ha dato alla tua vita, che cosa tu hai dato all'associazione, ma è necessario poi riscoprire il volto di Dio che si è ridisegnato nella tua esistenza attraverso questa esperienza. E allora, parlando di pace, io proverò a dirvi alcune cose che mi riguardano molto e poi vi dirò in maniera molto semplice come si può essere strumenti di pace oggi, no? In questo mondo particolarmente complicato. Ma è complicato perché ci stiamo noi dentro, è complicato perché lo stiamo vivendo noi, perché abbiamo i piedi in questo nostro mondo, perché riusciamo a conoscere tante cose che ci vengono così quasi quasi buttate addosso dai mezzi di comunicazione sociale, ma non è meno complicato rispetto a qualche anno fa. Le persone più grandi sanno che significa stare dentro il mondo in condizioni particolarmente più pesanti e più tristi rispetto alle nostre. Quindi una delle cose che noi dovremmo cercare di riprenderci e non dire che questo è il tempo peggiore della storia, perché non è così, no? Non può essere così, perché chi ha vissuto i tempi seriamente tristi della storia mondiale italiana sa che significa. I nostri anziani, i nostri nonni, le persone con più grandi età sanno che significa stare dentro momenti particolarmente complicati. Quindi questo è un tempo complicato, come sono stati complicati tutti i tempi. Questo lo sentiamo particolarmente complicato perché noi siamo coinvolti, perché non ci siamo dentro, perché ogni tanto dovremmo anche domandarci, dovremmo un po' riprenderci questo senso di responsabilità personale, dovremmo anche domandarci che se le cose non vanno esattamente come le abbiamo sempre sognate, un po' di colpa ce l'abbiamo anche noi. Non è che noi stiamo qui e non siamo gli ospiti in hotel a 5 stelle dove tutto ci è dovuto. Le cose non vanno perfettamente bene perché forse noi abbiamo rinunciato a dire, a fare qualcosa di significativo. Questo lo dico come prete, come uomo, dovremmo dirlo come singoli, come persone, ma anche come associazione. E la pace mi sembra che rientri molto nei doni da domandare a Dio. Se vi ricordate bene, la pace rientra in questo dono gratuito della risurrezione. No, le prime parole che Gesù dice da risorto, appena rincontra i suoi discepoli, dice pace a voi. Allora è necessario pensare che la pace è un dono, che non è soltanto una conquista umana. Noi dovremmo essere in grado di domandare. Non è possibile pensare che tutto dipenda da noi. Questo rientra anche in quell'immagine, in quella così riscrittura del volto di Dio della nostra storia. Noi ci stiamo abituando molto velocemente a pensare che tutto dipenda da noi, che tutte le cose dipendono dalla nostra volontà, dai nostri impegni, dalla nostra capacità di stare in mezzo alle persone. Invece noi dovremmo riscoprire che ci sono doni da domandare, ci sono richieste che bisogna fare, ci sono delle così preghiere quasi continue che noi dovremmo fare al cuore di Dio perché ci conceda questo grande dono di cui tutti sentiamo bisogno. E la pace è una sorta di miele sulle ferite, di possibilità di perdono, no? Oggi il Vangelo a Messa ci chiedeva questo, no? Ci chiedeva una delle cose più coraggiose che un essere umano si può chiedere, riuscire a porgere l'altra guancia. E poi la pace è un'apertura per una nuova vita, al desiderio di vendetta, al desiderio di chiudere la questione tra le persone che si sono particolarmente offese. Uno o l'altro delle due persone offese decidono invece di vendicarsi di aprire una nuova strada possibile di pace. Questo sarebbe interessante per la nostra vita personale, per la nostra vita vissuta sul marciapiede di casa, no? Quella quotidiana, quella che noi viviamo tutti i giorni, riuscire ad aprire nuovi percorsi di accoglienza e di pace. E il miracolo avviene quando ti rendi conto che hai tutto per vendicarti, che hai tutto per rispondere con la stessa violenza, invece di vendicarti, di rispondere con la stessa violenza, porgi l'altra guancia, dai una possibilità ad un'altra persona di rimanere un po' così sbandata dal tuo atteggiamento di perdono. E soprattutto mi sembra interessante, il vescovo ha detto una cosa bellissima mentre parlava di questo prete che è stato, se non posso non firmare, aggredito, no? In parrocchia. Vescovo ha detto una cosa che credo che sia di un innamorato pazzesco. Don Roberto ha detto: parla con gli occhi. Voi lo sapete bene che le persone si parlano con gli occhi quando si amano. Il bambino viene capito dalla madre, dagli occhi. Gli innamorati si parlano con gli occhi. L'amore profondo, l'amore che davvero ti scuote il cuore, è quando non hai più bisogno di parole per spiegarti. Allora questa frase del vescovo, per dire delle condizioni di Roberto, mi ha un po' entusiasmato, no? Pensare che la pace ha a che fare con il cambiamento degli occhi, la pace ha a che fare con la possibilità di guardare nuovamente il mondo in maniera diversa. Non è soltanto l'impegno sporadico, non è soltanto il mese della pace associativo, no? Di gennaio, che la CR ha vissuto in ogni angolo d'Italia, ma è un modo di guardare il mondo, di amarlo e di custodirlo. Noi dobbiamo riuscire ad entrare in questa logica nuova. Molto spesso è necessario ritornare ad amare il mondo con gli occhi, a guardarlo in maniera positiva, a non dire perché questo rientra nei peccati che dovremmo cominciare a confessare quando diciamo che tutto sta facendo schifo. Quando ognuno di noi dice ormai tutto è uno schifo, penso che sia una delle cose più dette, no? Quando sentiamo delle immagini, quando vediamo le immagini nella televisione, sentiamo i commenti, la prima reazione è quella di dire tutto è uno schifo. Ecco, se noi abbiamo detto questa parola, forse dovremmo un po' confessarci. Al posto di confessare le parolacce, confessate quando dite che tutto fa schifo. E allora è un modo di guardare il mondo in maniera diversa, in maniera amorevole, in maniera amabile, in maniera tale da custodirlo con gli occhi. Se vi ricordate l'inizio della Genesi, il giorno della creazione, si dice, quello che scrive il racconto della Genesi, dice: vide che era cosa buona, e vide che era cosa buona. Allora è interessante per tutti noi riuscire a vedere le cose buone del mondo, riuscire a vedere le cose buone del mondo che sono praticamente i segni piccoli del regno, perché esiste il regno di Dio e noi dobbiamo soltanto tirarlo fuori dalle nostre esperienze, dalla nostra terra, dalla terra su cui mettiamo i passi. E allora mi sembra che ogni percorso di pace parta dagli occhi, parta dagli occhi raffinati che riescono a vedere il bene che si sta facendo nel mondo. Per fare questo è necessario riuscire un po' a rallentare la nostra corsa, perché i particolari si vedono soltanto quando noi rallentiamo, quando la nostra vita è capace di curare i particolari, quando la nostra vita è capace di scovare qualche particolare velo che non si vede ad occhio nudo, ma si vede con l'occhio del cuore. Vi ho detto prima che il mese di gennaio è stato per l'Azione Cattolica, gennaio, febbraio, secondo le organizzazioni diocesane, è stato il mese della pace. Se voi avete seguito un po' questa vicenda associativa dai social o da internet, vi rendete conto che in ogni parte d'Italia è stata fatta una marcia della pace. La carovana della pace a Roma e le marce delle paci, della pace nelle diocesi italiane. Ci sono state diocesi che hanno avuto 4.000 presenze. 4.000 presenze di giovani, adulti, di ragazzi che hanno sentito nel loro cuore, nelle loro orecchie, che era possibile parlare di pace in questo mondo strano, in questo mondo complicato che vi dicevo prima. E allora è interessante vedere come la Cicci ha abito da piccoli a sentir parlare di queste cose. Non ci sono in AC cose riservate ai grandi, anche ai piccoli è data parola, no? Se vi ricordate un appuntamento nazionale di questo anno formativo, no? Dare ai piccoli la parola, riuscire a pensare che il protagonismo dei bambini possa dare parole significative per la nostra vita. Pensare che non ci sono cose da grandi che i bambini non possono intuire o capire o dire. La bellezza associativa è pensare che tutti nell'associazione abbiamo diritto di parola. E allora continuando queste riflessioni, mi sembra che è opportuno e interessante riuscire a, per costruire la pace, per essere strumenti di pace, è necessario tornare a trovare il buono. Un impegno giornaliero potrebbe essere quello di trovare una cosa buona per ogni giornata. Una cosa buona, una cosa bella, una cosa interessante della nostra vita, della vita degli altri, per ogni giornata. E per fare questo voi capite bene che è necessario avere uno sguardo attento, uno sguardo lento, uno sguardo profondo. Perché se abbiamo uno sguardo veloce, uno sguardo superficiale, uno sguardo che guarda soltanto le cose che non servono, non ci accorgiamo che troviamo soltanto difetti alle persone. La cosa che balza agli occhi superficiali è il difetto di una persona. E questo tutti noi, di questo tutti noi siamo maestri. Siamo maestri nel trovare i difetti alle persone. Il taglio in cuci, come si dice, no? Dalle mie parti. No? Siamo capaci a fare un abito nuovo su misura alle persone per un difetto che abbiamo notato. Perché siamo abituati ormai a guardare tutto in maniera superficiale. Io non vorrei sembrare molto poetico e molto romantico, anche se forse ogni tanto è necessario ritornare ad essere poetici e romantici, perché per tanto tempo ho vissuto con l'idea che il prete deve essere l'uomo concreto, no? L'uomo che deve fare le cose, l'uomo che sta in parrocchia, che organizza gli incontri, che non ha tempo da perdere, che va la mattina presto, va via la sera tardi, come se il mondo girasse intorno a me. Fondamentalmente gli spot della Vodafone l'hanno inventato i preti delle parrocchie pensano davvero che tutto il mondo, i preti, oppure io, che tutto il mondo giri intorno a noi. Allora se tu ti fermi tutto il mondo si ferma. La Vodafone, al meglio l'anno, no? Sono tutte cose che i preti hanno ispirato, no? Tutto è costruito intorno a noi. Allora ho pensato per tanto tempo che se io non andavo in parrocchia il mondo si fermava, perché ero un uomo della concretezza, un uomo che faceva delle cose, un uomo che portava avanti i gruppi. E ogni volta che ho cercato di dire qualcosa un po' più, così, secondo me romantica, il mio parroco, perché io ho fatto il vice parroco, anche qualcosa di normale l'ho fatto pure io, e mi diceva che c'è bisogno di concretezza, che non bisogna stare dietro a queste fesserie. Perciò vi dico che è necessario riuscire in questo triennio, ma anche nel corso della nostra vita, a rieducare lo sguardo. Se vi rendete conto, nei Vangeli, nei racconti delle chiamate, no? nei racconti delle cose molto profonde di Gesù, tutto parte dallo sguardo di Gesù, prima che delle parole. Parte tutto dallo sguardo. E per essere strumenti di pace è necessario diventare scopritori di bellezza, riuscire a scoprire la bellezza della nostra vita, ad essere persone che con uno sguardo attento tirino fuori una bellezza che serve per vivere. La bellezza ci serve per vivere. Un presidente parrocchiale deve fare le cose belle. Io credo che tutti i presidenti che hanno ricevuto questo pomeriggio la nomina della presidente del vescovo, non è soltanto un atto ufficiale che va bene soltanto per le foto. Voi avete un mandato nelle vostre parrocchie che sono disperse in questa diocesi, anche molto lontana dal centro, ricevete un mandato ecclesiale, non è una cosa che riguarda soltanto la vostra vita. Questo lo dico ai presidenti, lo dico alla presidenza diocesana, lo dico a me che sono prete di un'altra diocesi, lo dico a tutti quelli che vogliono darsi da fare. Voi siete dentro non perché avete particolari capacità, ma siete dentro perché la Chiesa vi sta fidando di voi, perché il vescovo pensa nel suo cuore che le persone a cui ha dato la nomina sono persone che sono capaci di bellezza, non di efficienza. Non di efficienza, altrimenti avremmo chiamato un manager. Avremmo chiamato uno che riesce a far soldi appena muove un dito. I presidenti dell'Azione Cattolica, tutte le persone che si impegnano in AC, dovrebbero essere capaci di bellezza, di tirar fuori la bellezza da ogni persona che incontrano. E soprattutto riuscire, questo lo dico soprattutto agli adulti, in questa assemblea, dovrebbero riuscire un po' a tirar fuori e a seguire, a custodire l'entusiasmo dei giovani. Perché l'età abbastanza così alta, no? L'esperienza ti porta a dire guardate che le cose poi alla fine vanno sempre così, Non ci vuole niente a spegnere l'entusiasmo giovanile. Basta una parola di un adulto. Quindi lo dico a tutte le persone che hanno dai 40 in su, Così mi salvo io, così rimango un po' del settore, no? Però è importante che ogni adulto si fidi di un giovane. La cosa un po' triste che ho vissuto due settimane fa ad un incontro alla Civiltà Cattolica dove si faceva un incontro sulla formazione politica, c'erano un sacco di giovani rappresentanti di tante associazioni. C'era una giornalista abbastanza molto noto della TV, era Eva Giovannini, che è una giornalista di Villa 7, di Rattre, è stata inviata per tanto tempo in queste emittenti televisive, seguita per Rai 3 le elezioni di Trump. Ad un certo punto lei parlava ad un'assemblea abbastanza nutrita di giovani, dietro insieme con me erano seduti quattro persone molto adulte, con la cravatta, con l'affetto curato, tutte così, no? Con la spilla di un'associazione particolare, la vena nel taschino, che giocavano col telefonino. Se gioco 15enne, io lo guardo, è l'età sua, deve giocare. Che giochi in 70enne, un po' di problemi, un po' di domande me le faccio. Però mentre questa parlava, a un certo punto ha detto: guardate, voi siete chiamati a cambiare il mondo, quindi sognate, studiate, viaggiate, fate in modo che la vostra vita non si fermi davanti alle complessità dell'esistenza. Quindi era molto anche appassionato, si vedeva che era rosso in faccia per le cose che stavano dicendo, per la bellezza delle cose che stavano dicendo. Questi quattro, abbracciato gli occhi dal telefonino, credo giocassero a tennis, no? Massimo della loro fantasia elettronica. Ad un certo punto l'ha detto, sì, sogna. Cioè, acqua gelata, no? Per dire, non c'è da fare più niente. È inutile che dici queste cose, tanto il mondo non cambia. Detto da persone che dovrebbero soltanto custodire, incoraggiare e dare sostanza all'entusiasmo dei giovani. Quindi vorrei dire a tutti dell'Azione Cattolica di Acqui, ma credo di tutte le azioni cattoliche diocesane, non dicano mai sogni ad un gruppo di giovani che sta sognando, con la schiettezza e con la freddezza di chi sembra che abbia vissuto la vita, ma dice: guarda, non cambia niente. A nessuno è data la possibilità di spegnere il desiderio che si è acceso nel cuore dei giovani. Quindi per essere strumenti di pace è necessario entrare nella vita da risorti. Bisogna sentirsi risorti per essere strumenti di pace. Bisogna sentirsi risorti dentro, bisogna sentire un desiderio che ti sconvolge il cuore. È come l'assaporare del primo amore, no? Dei primi giorni di un innamoramento. Essere strumenti di pace significa avere il cuore a palla ogni volta che sperimenti l'amore dei primi giorni, perché anche l'amore dei primi giorni poi è passato dalla, è attraversato dalla, così, forse dalla noia, tra virgolette. Però per essere strumenti di pace è necessario sperimentare la bellezza dei primi giorni dell'amore, quando pensi che puoi fare tutto, no? Ti ho fatto l'esperienza, ti fa l'esperienza di essere. Fondamentalmente la pace è riuscire a fare i conti con le ammaccature che ci portiamo addosso e dare a tutti la possibilità di ricominciare. Partire dalle ammaccature della vita per cercare di dare ad un altro la possibilità di vivere meglio, di essere perdonato, di avere un'ulteriore possibilità, perché la pace è una possibilità, è un'altra possibilità. Riuscire a donare e appoggiare l'altra guancia significa: non risolviamo la questione, ma ti do un'altra possibilità per vivere meglio. E poi ancora, la pace è per gente che sa fare molte cose. La pace è per gente che sa fare molte cose. Potremmo dire che è per gente che sogna, è per i giovani che sognano e che non si rassegnano. Quando sono partito da Nusak era proprio per dirvi questo alla fine, no? Cioè, uno non sogna, non si rassegna a vivere 5 anni di scuola che dice: questa è la mia croce, qui mi tocca e non posso scappare. La pace è per gente che sa fare molte cose, che sa usare le mani, sa usare gli occhi, sa usare le parole, perché fondamentalmente la pace è un lavoro artigianale, non è un lavoro di concetto. Ogni tanto dovrebbero essere capaci di utilizzare le mani invece di fare i tavoli della pace. Perché la pace si fa con le mani, si fa con le gambe. La pace si costruisce, perché è un lavoro artigianale. La pace si plasma, come si plasmano le più grandi opere d'arte. Il lavoro artigianale di mani e di cuore. È un lavoro artigianale di poesia del cuore. Perché le cose belle, voi lo sapete, nascono nel cuore e si realizzano tra le mani. Tutte le idee interessanti, belle, profonde, nascono non nella mente, ma nascono nel cuore e le realizziamo con le mani. Allora sarebbe interessante pensare che un vice giovane, un responsabile della CERN, un vice adulto, il presidente diocesano, possa essere quest'uomo e questa donna che riesce a pensare le cose belle nel cuore e a realizzarle con le mani. Con le persone che ha di fronte, con le persone che l'assemblea ha deciso. Riuscire ad essere persone che realizzano cose belle con tutte le persone che hanno di fronte, perché fondamentalmente è facile farlo con gli amici. La C è grande per questo, no? Che ti mette davanti persone che forse fondamentalmente non hai scelto. Te le ritrovi lì e devi essere in grado di lavorare con quelle persone. Perché la pace fondamentalmente è saper incastrare i caratteri, no? Anche saper costruire la pace all'interno del settore, dell'equipe della CEB, del gruppo adulti, della presidenza diocesana, perché se non costruiamo la pace all'interno difficilmente potremo portare pace fuori. È come una sorta di matriosca, no? Uno si pacifica, si unifica dentro personalmente, riesce a fare pace con la sua equipe, con le persone che frequenta normalmente, e poi riesce a portarla fuori, perché fondamentalmente è il volto gioioso. E quindi le mani sono le espressioni esterne del cuore, è una sorta di cuore che vive all'esterno del nostro corpo. Io sono affascinato da chi usa le mani, non per logicamente picchiare, no? Non sono affascinato, non ero affascinato da mia madre, che usava le mani in maniera strana su di me, come forse le mamme di tutti, almeno quelli della certa età in su. Però amare e custodire significa anche avere cuore e mani innamorate. Cuore e mani innamorate. Si ama con le mani, e custodirsi e prendersi tra le mani. Custodire una persona significa riuscire a tenerla tra le mani. Vi dicevo prima che la pace è, anche per, è sicuramente per gente che sa fare molte cose. Interessante pensare che la pace è sicuramente impegno personale, è sicuramente carovana, è sicuramente marcia, è sicuramente incontro, ma anche la pace è saper parlare bene delle persone. Forse una delle cose più banali, tra virgolette, che noi possiamo fare è riuscire a parlare bene delle persone. Sicuramente questo non sconvolgerà l'ordine mondiale, no? Nessuno si accorgerà di noi, ma costruiremo la pace a piccoli pezzettini. La pace è come una scatola di Lego che uno pian piano si mette e costruisce, mettendo un pezzo alla volta. Sicuramente con la costruzione non farà invidia ai grandi costruttori di grandi edifici, ma sapremo costruire pian piano un mondo che si fonde sulla pace. E sentir parlare di pace è una delle cose più importanti. Lo dicevo prima, no? I bambini in questo mese di gennaio, in questi mesi di gennaio e febbraio hanno sentito parlare di pace, hanno sperimentato nella loro vita che è possibile avere questo ideale nel cuore. E un'altra cosa importante che ognuno di noi dovrebbe imparare a fare, questo lo dico soprattutto per le persone un po' più adulti, giovani, gli adulti, è necessario saper raccontare vite di pace, saper essere capaci di raccontare la bellezza di una vita vissuta nella pace, perché non è possibile presentare soltanto la parte negativa del mondo, non è possibile presentare soltanto le cose che non vanno. Interessante, non so se avete visto in questi ultimi tempi sui social, c'era questo video in cui c'era una mano che scriveva la tabellina del 9, no? Faceva tutti i conti esatti, e questa mano della professoressa ne sbagliava l'ultimo, no? Sbagliava l'ultima moltiplicazione. E il racconto dice che tutti i bambini si misero a ridere perché la maestra aveva sbagliato l'ultima moltiplicazione. La maestra saggia che racconterà questo. La maestra della vita sarà sempre così. Farete tante cose buone, la gente si accorgerà soltanto delle cose cattive che fate. E allora provate ad Acqui, a raccontare la bellezza della vostra diocesi, a raccontare le cose buone che ci sono. Mi sembra che la pace parta da qui, da questa possibilità che ci diamo. Lo dico anche per noi preti, per me che sono preti da un po' di anni. Riuscire a trovare la bellezza della vita degli altri. E la pace, logicamente, non è avere uno stato d'animo tranquillo. Quante volte noi diciamo vorrei vivere in pace, no? Come dire, vorrei vivere una vita tranquilla. La pace non è avere uno stato d'animo tranquillo, perché quello si chiama rassegnazione. Quando uno è rassegnato dice: l'unico pensiero è il vestito da mettere da morto, no? Pensiero più alto, no? Profondamente, spiritualmente più profondo, come mi metto la camicia bianca, la cravatta, oppure mi metto una faccia, una pistolina. Quella è la rassegnazione, quando dice: tanto non mi aspetto più niente. La pace è vivere una vita coinvolta e sconvolta. Vivere una vita coinvolta e sconvolta. Avviandomi alla conclusione, provo a dirvi come bisogna essere strumenti di pace oggi, partendo dalla mia esperienza, così in maniera molto, in modo molto breve. Ci sono delle azioni che ci possono far diventare artigiani di pace. E vorrei rileggere con voi, in maniera molto veloce, il brano del Buon Samaritano. che mi sembra che metta davanti agli occhi, davanti al nostro cuore, la possibilità di essere strumenti di pace, azioni molto concrete che tutti possiamo fare. Innanzitutto, per vivere, per essere strumenti di pace, per essere operatori di pace, e di farlo oggi, non in un futuro che mai arriverà, bisogna saper uscire dai nostri posti caldi, bisogna saper uscire dalle nostre sicurezze, bisogna avere il coraggio di lasciare le cose che ci rendono sicuri e fidarci di qualcuno, perché è necessario che le nostre scarpe si riempiano di polvere del nostro territorio, della nostra terra. Non si può essere strumenti di pace stando seduti. Se qualcuno di voi ha partecipato alla Comune di Firenze, ad un certo punto il gruppo giovani, che era, diciamo, un gruppo di studio all'interno del convegno, alla restituzione del lavoro di gruppo, diceva che vorrebbero mettere fuoco ai loro divani, no? Per dire che vorremmo soltanto metterci in piedi e lavorare per il bene dell'Italia, o del mondo, della Chiesa, riuscire a mettere fuoco, a rifuoco i nostri divani, fare un falò dei nostri divani. E allora è necessario soprattutto uscire. Saper uscire, che è fondamentalmente un saper lasciare. Tutte le esperienze bibliche sono esperienze di persone che hanno lasciato, ma che hanno reso. Fantastica questa cosa è bellissima. Tutte le esperienze bibliche, tutte le persone che Gesù incontra, hanno tutti lasciato qualcosa. Noi invece viviamo al contrario, pensiamo a quello che dobbiamo prendere, pensiamo a quello che dobbiamo stringere tra le mani. Allora, per vivere questi strumenti di pace è necessario abituarsi all'arte di saper lasciare qualcosa. Se vi rendete conto, se vi ricordate, cercando di incastrare le passi della Bibbia, il giovane ricco non va con Gesù perché non sa lasciare le sue cose. Il giovane ricco ha fatto un sacco di cose religiosamente perfette. Nessuno di noi sarebbe in grado di fare tutte le cose che lui faceva. Nessuno. Ha riempito le caselle, ha detto questo l'ho fatto, questo ce l'ho. Come si leggeva per chi ha un po' di anni, come si guardava la schedina, no? Preso. I giovani non se lo ricordano più perché loro fanno il pantacaccio. Però ogni tanto il giovane ricco fa così, no? Questo ce l'ho, questo l'ho fatto. Tu dice, ti manca una cosa, lascia di andare, lascia questa grossa immagine che hai creato di te, non di Dio. Perché fondamentalmente, questo lo dico a tutti quelli della Chiesa Cattolica, che non siete voi, ma dell'Italia intera, non di Acqui, fondamentalmente tutti loro, pensano che tutto sia un essere religiosamente corretti. Fare delle cose, riempire delle caselle e mai lasciarsi andare. Perché ogni tanto è possibile pensare che la nostra vita sia soltanto un accarezzare le nostre grandi potenzialità, per dire senza di me le cose non vanno bene. Flavio potrebbe dire, io mi metto qui, no? Adesso dico Flavio perché non lo conoscete, ma Flavio potrebbe ridare la sua disponibilità in questo triennio. Però lui dice, no, ma io lo faccio il servizio della Chiesa, non di altro, perché fondamentalmente se apri, manca di Flavio, mica può andare avanti più. No? Però lui la descrive come un servizio alla Chiesa, ma in realtà si autovincenza, no? Si autoesalta, per dire, è vero che lascio casa, che lascio figli, che lascio la moglie, che magari un sacco di incontri in giro, però fondamentalmente accarezza la sua grande immagine di persona super perfetta. Allora Gesù dice lascia di andare, hai fatto tutte queste cose bene, ti manca soltanto una cosa, apri le mani, perché fondamentalmente la pace è una questione di mani aperte, la nostra fede è una questione di mani aperte, cioè riuscire ad essere persone che lasciano andare la loro vita perché sanno che sarà guidata da Dio. Allora l'esperienza associativa dovrebbe un po' portarci a lasciarci guidare da Dio. io immagino il settore giovane di questa diocesi, no? Perché so che siete tutti così, sono tutti così, no? Anche quello nazionale. E dobbiamo pensare che tutto deve essere perfettamente incasellato dentro i nostri schemi. Tu mi ridi perché sai bene che è così. Tutto deve essere incasellato, no? E questo no, perché forse questo non è molto bravo, perché noi siamo tutti, fondamentalmente, tutti quelli che sono giovani si sentono Mario Fani e Giovanni Apatelli, no? Fondamentalmente tutti siamo la reincarnazione loro. Allora tutti vogliamo di no, ma questo non va bene, ma facciamo questo, ma gli orari, cerchiamo di essere, diamo la possibilità, cioè ci diamo la possibilità di organizzare tutto facendo entrare tutte le nostre fissazioni, impedendo a Dio di metterci la scintilla divina nelle nostre cose. E allora questo ci porta un po' a pensare che la nostra super organizzazione, il nostro super efficientismo non permette a Dio di entrare nella nostra vita, perché o Dio si incasella secondo le nostre cose oppure non c'è posto per lui. Allora è interessante riuscire a lasciare andare, riuscire ogni tanto a fidarsi. Noi l'abbiamo sperimentato, no? Ogni tanto, questo lo dico perché anche io sono dentro, cioè non lo dico così. Però con Lucia e con Michele, che sono i due vicepresidenti nazionali, ad un certo punto, perché anche noi viviamo le stesse ansie associative, noi viviamo a livello nazionale, ad un certo punto il settore giovani, che sono le persone che seguiamo, ad un certo punto tutte le richieste per il settore giovani erano seguite da un no costante. Fisso. Vieni tu? No. Ma ti interessa? No. No, uno dice no, ci penso un po', allora ci dice ci penso un po' e no. Non è che uno dice, vabbè, mo speriamo che sicuramente dice sì, dopo due giorni. Quando dice ci penso, un momento particolare è un po' no sottolineato. Quindi quando Lucia mi diceva, no, sai, ma mi ha detto un momento particolare, ma ci penserà, ricominciamo, e no. Ed era no. Quando abbiamo sbloccato questa cosa, quando ci siamo sbloccati da tutto questo, quando ci siamo detti che forse era necessario lasciarsi andare, dire guarda quello che viene dietro, cioè, facciamo in modo che Dio susciti nel cuore delle persone questa disponibilità a fare consigliere nazionale. E le cose sono avvenute. Cioè le cose sono avvenute quando abbiamo smesso di incasellare i nostri desideri. Qualcuno di voi cosa dire, certo, cioè, ti sei inventato sta cosa per dircela, no? È così. Non potrei dire i nomi, ma quando finiamo l'Assemblea Nazionale, magari a settembre, ottobre, ti invitate, vi dico i nomi che abbiamo coinvolto, ci hanno detto costantemente no, e vi dico anche quando tutto si è sbloccato. Riuscire a dare a Dio la possibilità di intervenire. E pensare soprattutto che noi non siamo migliori. Io in una cartella associativa che mi porto sempre dietro c'è una pagina, una fotocopia dell'Osservatore Romano in cui si presenta il taccuino di Bachelet e il titolo di questa di questo articolo è attento a non crederti importante. Bachelet, non con le grazie. Lui aveva le carte, più di qualche mazzo di carte per sentirsi importante, e lui scriveva nel suo taccuino attento a non credere importante. Forse sarebbe interessante riuscire ad entrare in questa logica. Un altro passo per diventare strumenti di pace è riuscire a stare dentro. Essere sul pezzo, direbbe qualcuno bravo, no? I giornalisti dicono essere sul pezzo, perché stai dentro la dinamica del mondo, delle notizie, riesci sempre a dire qualcosa di significativo. E bisogna stare dentro le cose della vita, qualcosa che dovremmo riprenderci. Perché non bisogna sentirci ospiti del mondo. Ci sono persone che vanno avanti come se niente fosse, no? Cioè, l'importante è che, così, con un'immagine così curiosa ma drammatica, qualcuno pensa che l'importante è che lo tsunami non arriva sulla porta di casa mia, poi il resto va bene. Allora significa, per essere strumenti di pace, è necessario stare dentro la vita di altri. sta dentro la diocesi, sta dentro le delle parrocchie, della città, del comune, delle scelte politiche, delle scelte religiose che si fanno, sta dentro, riuscire ad essere persone, e lo dico soprattutto ai più giovani, essere persone che hanno qualcosa da dire, perché hanno studiato, perché hanno fatto silenzio, perché sono accorti che c'è qualcosa che può essere tirato fuori dal cuore. Non sentirci ospiti del mondo, perché custodire e coltivare non è da ospiti, ma è da persone innamorate. Interessarci di pace è per chi sa fare tante cose, vi dicevo prima, per chi si interessa, per chi studia, per chi decide di dire parole sacre, perché passate dal cuore. È interessante pensare questo, che anche l'uomo e la donna possono dire parole sacre perché le sue parole sono impastate nel cuore. Riuscire a mettere la nostra parola sacra di uomini accanto alla parola sacra del Vangelo. La parola sacra per noi diventa, quando siamo uomini e donne di parola, imparare ad essere uomini di parola, imparare a dire delle cose e cercare di mettere accanto per quanto possiamo un impegno particolarmente profondo che rispecchino le parole che abbiamo detto. La cosa che più mi fa tristezza è che non siamo più uomini e donne di parole, che ne diciamo così tante che non sappiamo chi dare retta, no? Che non sappiamo quale parola dare retta, quale parola è più importante per noi. Essere uomini di parola, essere persone che se dicono una cosa quella è, se danno un impegno quello è, che non si inventano mille storie. Una cosa che mi ricorda molto, io per 4 anni ho fatto il formatore dei preti in Puglia e nel documento formativo dei seminari per la missione agli ordini sacri c'era scritto: i seminaristi diano buona capacità di essere uomini di parola. Un prete deve essere uomo di parola, non soltanto perché fa le omelie belle a messa, ma perché se dice una cosa quella è, se prende un impegno quello è, se dice ci sono sappiamo che c'è, perché tante persone, questo lo dico a me che sono prete, che sono edificato da tanti laici che hanno una vita complicatissima ma che riescono a starci, se uno dice io ci sono, poi non può essere inseguito per essere ricordato dell'appuntamento che gli hanno dato, perché uno dice beh, gliel'abbiamo detto, ma non è che viene. Questa cosa è da riconsiderare, no? Diventa, per essere strumenti di pace è necessario essere uomini di parola. Un'altra caratteristica che viene fuori dal racconto del buon samaritano è che bisognerebbe non uccidere. Io non direbbe ci mancherebbe altro, no? Cioè, la prima cosa sarebbe questa. Ecco, non uccidere non è soltanto togliere la vita a qualcuno o riempirlo di botte, ma non uccidere rientra nella capacità grande e anche molto delicata di non mettere a bordo strada nessuno, di non mettere a bordo strada nessuno. Nel momento in cui noi mettiamo a bordo strada qualcuno lo stiamo uccidendo. Si uccide ogni volta che non diamo la parola a qualcuno, si uccide ogni volta che non diciamo tanto quello che capisce, o si uccide ogni volta che la nostra vita, le nostre parole o dalla nostra bocca esce tanto non ne vale la pena. Ma perché mi devo impegnare? Non ne vale la pena, saranno tre vecchietti che dicono rosario mentre io dico messa, perché vuol dire non ne vale la pena. Allora lì entriamo nella logica dell'omicidio. Vi dicevo prima che quest'anno la CR ci ha fatto capire che ogni bambino ha diritto di parola, che nessun bambino deve essere escluso. Questa la Chiesa Cattolica, noi dovremmo riscoprirla come scuola di pace nella quotidianità della vita diocesana. Il fatto che ogni mese, ogni 2 mesi, ogni 15 giorni una presidenza si siede e decide, perché la pace è una questione di tempo che viene sprecato. Di tempo che viene sprecato. Perché sarebbe interessante, sarebbe molto, anche molto veloce, avere un leader, cioè pensare Fabio come il leader, dire questo addetto lunedì ve lo dice e martedì voi lo mettete in pratica. Se il mercoledì non avete messo in pratica, Fabio vi prende ammazzare. L'idea è proprio questa. L'azione quattro che invece si siede e parla, no, fino allo spinimento. Non ottieni la convinzione, non ottieni lo spinimento. Quindi bisognerebbe non uccidere. Poi per essere strumenti di pace bisogna non allontanarsi, non evitare. No? Sapete bene che ad un certo punto nel brano del buon samaritano scendono tre persone che si allontanano, no? Vedendolo si allontanarono e passarono dall'altra parte. Non allontanare, non evitare. Per essere strumenti di pace è necessario accorgersi delle cose. È necessario accorgersi delle cose. Fondamentalmente, per dirlo con una battuta, per essere strumenti di pace e per entrare in questa logica del non allontanarsi significa consumarsi il fegato. Come vedete, due sono gli organi che cito sempre, il cuore e il fegato, che sono le due cose che si consumano. Il cuore no, perché si rigenera per il calore che ti ridanno, il fegato si consuma perché lo consuma. Poi fate l'esperienza che è così. A livello nazionale di più. Qualcuno mi dice fin quando rimane la scritta nazionale, fin quando la cina si mangia tutto il fegato, quando finisce bene male. Perché se ami non ti allontani, se ami qualcuno non ti allontani, perché tutto ci deve interessare. Il movimento studenti è un miracolo perché tutto ti interessa, perché la scuola ti interessa. La C vuole essere questo, terra accogliente, laboratorio di cuori che si accorgono. Dovremmo essere in grado di accorgerci delle persone che ci circondano. Ancora, per essere persone che si accorgono è necessario non trovare scuse. La C è la terra in cui crescono i sì quotidiani. Qualcuno ha detto che la palestra del sì, no? Cioè il laboratorio del sì di tutti i giorni, del sì che dura per davvero. Perché fondamentalmente noi dovremmo imparare anche a cambiare il linguaggio. Non c'è un sì per sempre, c'è un sì di tutti i giorni. Perché il per sempre si traduce nei giorni che viviamo. E la C ti porta a fare questo. C'è l'esperienza bellissima del campo in cui c'è il cuore così infiammato di amore per le persone che saresti capace di fare un sacco di cose, però la C ti chiede di dire sì lunedì, martedì, mercoledì, tutti i giorni della settimana. È la terra in cui crescono i sì quotidiani, quelli che sembrano banali. I sì banali ti fanno diventare responsabile, quelli che ti permettono di giocare fondamentalmente tutta la partita. La C insegna a giocare per intero tutta la partita e non ti dà soltanto fermarti di 3 minuti. La C è come quei lanciatori che corrono per 95 minuti che dura la partita e non ti fanno soltanto il lampo di genio che ti mettono la palla in gol. La C ti abitua a correre per tutta la partita. E la C ancora ti insegna quei sì che fanno strada, che aprono strada a quel sì detto con il cuore pieno di gioia o con un'esperienza particolarmente forte. Perché fondamentalmente la C è giorno infrasettimanale. Vivere la C è vivere il giorno infrasettimanale. Perché non possiamo sempre vivere con l'esperienza a palla. Sarebbe interessantissimo così, no? Cioè la C è quella che ti dà la possibilità di vivere il tuo sì in maniera infrasettimanale. Sarebbe interessante fare una GMG ogni 15 giorni, sarebbe fantastico, no? Vivere esperienze così ubriacanti ogni 15 giorni, però poi dopo il martedì ti sei sgonfiato. La C è quella terra che ti aiuta ad essere infrasettimanale. Perché voi sapete bene che siete più grandi di me, più intelligenti. Sapete bene che le storie si vivono nella quotidianità, no? Le storie si vivono tra il pranzo della domenica e la lavatrice del lunedì. Questa è la vita. Noi a questo dobbiamo abituarci. Abituarci al trucco del giorno del matrimonio, al grembiule del giorno di questa settimana. Perché qui si vive la storia eterna delle persone. Perché se no che succede? Che ogni tanto uno tradisce, no? Perché se tu sei sempre in tiro, sei bellissimo o sei bellissima. Se stai con grembiule non sei quella che mi appartiene. Allora trovi sempre la persona in tiro, l'uomo o la donna. E allora la C ti aiuta a vivere l'infrasettimanalità, che non so se si dice, ma prendete però. Nella vita ancora, e finisco per davvero, nella vita bisogna coinvolgersi, per essere strumenti di pace bisogna coinvolgersi. Spesso questo coinvolgersi è una scelta necessaria, bisogna sentirsi gente coinvolta e sconvolta. Perché soltanto gente così può costruire la pace. Allora questo è il cammino che aspetta tutti, che possiamo mettere ogni piccola, possiamo mettere insieme questo cammino di costruzione della pace partendo dalle nostre piccole cose, dalle nostre piccole parrocchie, dal nostro piccolo gruppo, senza pensare a come eravamo tanti prima, a come era bello prima, a quanto cose belle si facevano prima, no? Se vi ricordate ogni volta che cambia un parroco in una parrocchia c'è sempre qualcuno che diceva però col parroco di prima si facevano un sacco di cose. Però magari quando quel parroco di prima c'era, quella stessa persona diceva però con quello di prima un sacco di cose si facevano. Allora provare ad essere persone che si coinvolgono nel presente, che sprecano il loro tempo, che diventano persone soprattutto associati, che sono generosi nel donare il cuore per la vita delle persone, sapendo che tutto questo Gesù ce lo ridarà secondo quanto Lui ha deciso e secondo quanto serve la nostra vita spirituale, perché fondamentalmente la C o dice Gesù o non dice nulla. Grazie.